Oh, magari, ma dov'è che siete tutti? Io sono qua da solo in mezzo alla campagna, non c'è nessuno.
A Bergamo dicono che Gamia di Antadori santa de Perlù.
Sì, ma la trasmissione?
Ave, due, tre, il titolo è...
Lenny Cast. Esperienze, pensieri, incontri, radio e tutto quello che accade nella vita.
Charm, Kim Mahaman, Hare Krishna.
Hari Hari Bol, carissime amiche ed amici di Lennycast, ben ritrovati all'ascolto di questo nuovo episodio. Oggi si gioca con la Lennycast Mystery Box. Lasciatevi coinvolgere dalla brava erbaccia golosa alla quale abbiamo affidato degli ingredienti sorpresa e gli abbiamo chiesto di creare una preparazione. Sfida accettata e si è messa all'opera. Ma questo gioco non vuole essere fine a se stesso, al contrario, vuole coinvolgervi. Andate nella nostra pagina Facebook e chiedete o suggerite all'erbaccia gli ingredienti oppure suggeriteci voi cosa realizzereste. Tra le ascoltatrici e ascoltatori del nostro podcast abbiamo appreso che ci sono tanti amanti degli animali, gatti o cani che siano. Ed abbiamo ricevuto diverse richieste per conoscere ancora le avventure della nostra gattolica praticante Viviana Gabrini. Oltre a raccontare le sue esperienze con i suoi gatti, lancia un messaggio che personalmente ritengo valga proprio la pena di essere condiviso il più possibile. Il bello di questo podcast, a mio parere, sta nel fatto di ascoltare chi ci ascolta. Ok, così sembra uno stupido gioco di parole, ma pensate ad altri podcast più fighetti, dove chi ascolta ha un solo ruolo passivo, quando va bene. Altrimenti si viene snobbati. Noi no. Per noi le vostre critiche, suggerimenti e domande sono molto importanti. L'interazione tra noi content creator è importantissima, altrimenti sarebbe solo un'edonistica esibizione di se stessi. Ok, Lenny, finiscila con la polemica. Anyway, per concludere ho voluto fare una personale riflessione sul brano di Marco Ferradini, Teorema. Anche qui vi rimando alla pagina Facebook del podcast per le vostre opinioni.
Vi ricordo la nostra pagina Facebook. Lasciateci un mi piace e dove potete commentare ogni episodio e di interagire con tutti noi. Inoltre vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify, Deezer, Apple Podcast, oppure attraverso gli smart speaker Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto! We'll be right back.
ascoltatrici e cari ascoltatori di Lennycast, è giunto il momento di presentarvi il gioco gourmet del nostro podcast. I componenti della redazione mi hanno assegnato la Lenny Mystery Box, che potete immaginare come una scatola chiusa o come un cestino che fa più campagna, in cui ognuno di loro ha inserito un ingrediente di testa propria, senza consultarsi né preoccuparsi di creare a priori eventuali abbinamenti. Il gioco si ispira a quello del 29 febbraio, contenuto nel relativo episodio, in cui mi sono divertita a far scegliere gli ingredienti a mio figlio Daniele, di 6 anni, per poi utilizzarli per inventare una ricetta. Gli elementi che ho dovuto necessariamente utilizzare per questa sfida e valorizzare sono verza, cannella in stecca, asparagi, fiori di tarassaco, dark brown sugar, lo zucchero americano grezzo con melassa di canna da zucchero. Anche stavolta, prima di iniziare, un brivido mi ha percorso la schiena. Terrore o adrenalina? Che ci crediate o no, inventare con ingredienti casuali è, per me che non sono solo appassionata, ma che lavoro anche come cuoca, un esercizio efficace per migliorarmi nella creazione di sapori. Per la mia ricetta ho tratto ispirazione dai piatti di montagna a base di carni speziate e al vin brûlé. La presenza della verza mi ha portata a volare metaforicamente sull'arco alpino e oltre, sia verso nord fino in Germania, sia verso sud, dalla Liguria fino alla Toscana. I fiori di tarassaco, di un giallo intenso, sono stati la nota di colore che mancava al piatto. Purtroppo il tentativo di farli fritti non ha sortito i risultati sperati, per cui li ho sfruttati per completare la preparazione, così da conferire loro il ruolo di elemento fresco, benché li abbia introdotti in minima quantità. Agli asparagi, che io ho scelto bianchi, ho dato la precedenza a livello di gusto, facendo in modo che venissero mangiati per primi, essendo l'elemento più delicato del piatto. E ora è il momento di svelarvi la ricetta del mio speziatino. Per prepararne 4 porzioni ho utilizzato 750 grammi di speziatino di mango. Di mango?
Lennycast.
E ora è il momento di svelarvi la ricetta del mio speziatino. Per prepararne 4 porzioni ho utilizzato 750 grammi di speziatino di manzo, 6 cipollotti, 2 piccole coste di sedano, ossia due parti alte del gambo, una carota, 7 foglie di verza affettate finemente, un cucchiaio di doppio concentrato di pomodoro, uno spicchio d'aglio privato del germe, sale, pepe nero, olio d'oliva, 70 ml di Cabernet del 2021. Per il brodo mi sono serviti 2 litri d'acqua, 3 pezzetti da 2 cm di stecca di cannella. Iniziate col metterne 2 e poi assaggiate, perché questa spezia non prenda sopravvento su tutto il resto. 3 foglie grandi di verza, i gambi degli asparagi, ossia la parte finale più dura. Un dado fatto in casa, oppure sale, carota, sedano, cipolla e aglio in piccole quantità. Per gli asparagi ho utilizzato olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio intero, sale, acqua quanto basta. Ne ho serviti 2 per ogni commensale. Per la salsa, 400 ml di Cabernet, 3 pezzetti di stecca di cannella, 3 cucchiaini colmi di dark brown sugar, fecola di patate quanto basta. Per la presentazione mi sono bastati 2 fiori di tarassaco, che sarebbe meglio chiamare infiorescenze, perché aggregazioni di tanti piccoli fiori, da cui ho staccato i petali. Se non siete sicuri nell'individuarlo, i prati sono pieni di fiori gialli, alcuni simili tra loro ma non tutti commestibili, vanno bene altri fiori eduli, anche coltivati. Procedimento. Preparate il brodo aggiungendo anche le parti finali degli asparagi. In una pentola adatta alle cotture lunghe e lente, iniziate intanto col rosolare dolcemente un trito di carota, sedano, aglio, cipolle o cipollotti e la verza affettata. In una padella a parte rosolate i pezzi di carne in poco olio, sfumateli con vino rosso e trasferiteli nella pentola. Amalgamate gli ingredienti, poi iniziate ad aggiungere il brodo filtrato, il doppio concentrato di pomodoro diluito e ogni tanto regolate di sale se serve. Aggiungete anche un pizzico di pepe nero. Lasciate cuocere a lungo. Il mio speziatino ha raggiunto la consistenza perfetta dopo 2 ore nella pentola di terracotta e una volta servito la carne si scioglieva in bocca. Questa lunga cottura vi lascia il tempo di preparare gli asparagi e la salsa. Dopo averli privati delle fibre più esterne che ricoprono il gambo, li ho lavati e cotti in una padella antiaderente con olio, un po' d'acqua senza arrivare a coprirli, uno spicchio d'aglio intero e un pizzico di sale. Ho messo subito il coperchio e li ho mantenuti a fiamma dolce finché non mi sono sembrati teneri e un po' arrostiti. Possono servire circa 15 minuti. Per la salsa versate il vino in un pentolino e lasciatelo ridurre di circa il 50% insieme allo zucchero scuro e alla cannella. Rimuovete i pezzi di cannella prima di addensarlo con la fecola. Questa va setacciata nel liquido molto lentamente in quantità minima mentre, tenendo il fuoco acceso, mescolate con una frusta per evitare la formazione di grumi. Se superate la quantità necessaria, la salsa si addenserà troppo. Questo preparato deve poter sgocciolare sul piatto creando dei punti, delle righe o dei cerchi, senza scomparire nella carne. Per l'impiattamento servite lo speziatino in ciotole di coccio se le avete, completandolo con punte di asparago, salsa sgocciolata e fiori eduli. Non credo che questa sia la miglior ricetta da realizzare con gli ingredienti che mi sono stati assegnati, ma è una di quelle possibili. Eppure, nonostante io e mio marito non amiamo particolarmente la cannella, lui nemmeno gli asparagi, abbiamo fatto entrambi il bis, eppure scarpettato la puccia. Per dirci cosa avreste preparato voi con questi elementi, commentate il post dedicato sulla pagina Facebook di Lennycast. Giochiamo insieme! E grazie Alessandra, la sciamana con gli anfibi, per avermi assegnato il dark brown sugar. Il dark brown sugar. Ho dovuto ripeterlo 800 volte prima di riuscire a pronunciarlo decentemente. Ah, dimenticavo, è buonissimo. Grazie, ciao ciao.
Lennycast. Caro Lenny, care amiche e cari amici di Lennycast, ben ritrovati. Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar. Idee, ricordi, musica, film, libri, viaggi, disordine, polvere, pelo di gatto. I motivi per cui all'inizio di ogni puntata parlo di pelo di gatto li avevo spiegati nella scorsa stagione. Sono gattara da sempre, una vera e propria gattolica praticante. E i felini hanno accompagnato il mio percorso di vita fin dall'infanzia. Su suggerimento di Lenny, lo scorso anno avevo confezionato una puntata del bazar parlando dei 3 gatti che vivono attualmente con me. Nina, la mia calico di 17 anni e mezzo, il dolce Pablo, detto Pablito, mitica creatura tigrata metà gatto e metà piumone, e il rosso e pestifero Leon, detto Gattastrofe. Alcuni ascoltatori hanno chiesto altre storie feline. E così oggi vi parlerò di Ofelia, una storia di pazienza, amore, tolleranza e riscatto. Ophelia, detta Ophelix, Hysterix, Pestiferix, Psycho Cat, Lady Killer delle Mordivie, è andata via qualche tempo fa, ma voglio condividere qui la sua storia di gatta difficile, diffidente e solitaria, perché troppe volte leggo e sento storie di persone che non vogliono adottare gatti adulti o di adottanti che si arrendono al terzo giorno di inserimento. Ho adottato Ophelia quando lei aveva 8 anni e mezzo e da 1 anno e 7 mesi viveva in stallo insieme ad altri 30 gatti. Lei, che scoprirò poi, non amava particolarmente i suoi simili. Vissuta per 7 lunghi anni in famiglia, Ophelia era stata scaricata alla madre di uno dei due coniugi perché era in arrivo un bambino. La signora l'aveva tenuta con sé pochissimo. Poi qualcuno aveva segnalato un caso di maltrattamento a un'associazione di gattare. Queste si erano presentate a casa della signora per scoprire che la micia dormiva pacifica nel lettone. Ma la signora non aveva esitato un solo secondo a liberarsi di Ophelia e ad affidarla alle volontarie. Una storia strana che aveva insospettito anche le volontarie, che avevano addirittura ipotizzato che la telefonata, la segnalazione, fosse arrivata dalla signora, che non aveva nessuna intenzione di prendersi cura della gatta del figlio. La prima volta che ho condiviso il suo appello di adozione era il giorno in cui il mio Arturo se n'era andato, ma ero troppo imbambolata dal dolore per prendere in considerazione l'arrivo di un nuovo micio. Un mese dopo l'appello viene rinnovato. Qualcosa mi si smuove dentro e decido di prendere la gatta con me. Alle volontarie specifico che vivo con altri 3 gatti di età compresa fra i 5 e i 15 anni. Tutti e 3 buoni e paciocconi. E la micia mi viene consegnata in un piazzale di Pavia, così brevi manu. Dopo un paio di giorni mi accorgo che Ophelia, bellissima, completamente nera, un pelo lucido e un musino delizioso, ha paura degli altri gatti, che non si allontana mai dalla scrivania sotto la quale si è rifugiata e dove addirittura fa i suoi bisogni. La prendo in braccio, la porto in cucina e mi rendo conto che nel giro di pochi minuti fa fuori un intero piattino di pappa e quasi mezza scodella di acqua. Probabilmente erano 2 giorni che non mangiava e non beveva dalla paura. Immediatamente avverto le gattare, che mi consigliano di chiuderla in bagno per qualche tempo e aggiungono che cercheranno una nuova adozione in una casa senza altri gatti. Ophelia inizia una vita in solitaria e quando vado da lei per darle la pappa e per coccolarla si rivela molto affettuosa, anche se fumantina. 2 carezze sono poche, ma 3 sono troppe e via. Un morso e via. Una graffiata. Ammettiamolo, ha un modo un po' violento di darmi bacetti. Certi mozzichi sul naso mi son presa. Ma io non perdo la pazienza e non la sgrido mai, mai, mai. Le parlo con calma e dolcezza e lei capisce tutto. Dopo 10 mesi decido di lasciare aperta la porta del bagno. Lei non esce, ma gli altri 3 ogni tanto si fanno un giro e la vanno a trovare. Nina, la mia calico, di rado, è timida e fifona. Patata, anche lei nera, ogni tanto. Federico, piacione simil certosino, seduttore gran paraculo, più spesso. E ogni tanto osa addirittura dormire con lei nella sua cesta. Dopo 1 anno e mezzo, finalmente il miracolo. Mentre sono in cucina a parlare con il panettiere che mi ha portato la spesa, Ophelia arriva fino in corridoio, in perlustrazione, e subito rientra in bagno. Il giorno dopo, altro giretto di perlustrazione. È fatta. Dal 3° giorno in poi lascerà per sempre il bagno e diventerà la mia ombra, il mio francobollo. Intelligentissima e comunicativa, Ophelia mi ha riempita di amore e ha imparato a convivere con gli altri 3. Capiva perfettamente l'italiano, Me ne sono accorta perché quando prendevo appuntamento con la sua veterinaria, si è ammalata di linfoma e l'abbiamo curata per 3 anni e mezzo con chemio e cortisone, lei spariva in un appartamento senza possibilità di uscire di casa se non sul balcone e ricompariva una volta passato l'orario di visita. Impressionante. La cosa si è ripetuta diverse volte, finché con la veterinaria abbiamo stabilito un sistema di comunicazione in cui non venivano mai nominate le parole o figlia, orario, visita e soprattutto io non facevo il nome della veterinaria. Ofelia è stata un'amica straordinaria. È un'amica straordinaria. E quindi non abbiate dubbi o paure nell'adottare gatti adulti. E abbiate pazienza quando fate un inserimento. Ne vale la pena. Sempre. Io credo che ogni gatto, ogni cane, dovrebbe avere un tetto sulla testa, una cuccia calda e una famiglia amorevole. E che ogni umano dovrebbe avere uno o più cani, o uno o più gatti, oppure più cani più gatti, non farebbe altro che migliorargli la vita. Adottate e non abbiate paura di adottare gli adulti. Quando sono venuti a vivere con me, Federico aveva quasi 4 anni e Ofelia, come ho detto, ne aveva 8 e mezzo. Aveva subito 2 abbandoni e stava in stallo da 1 anno e mezzo. Entrambi mi si sono affezionati tantissimo e mi hanno amata come non mai. Adottate, date una famiglia a chi vive in strada o in qualche struttura, per quanto bella, curata, pulita e moderna, come ad esempio è il canile gattile Empa di Voghera che ho visitato alcune volte e che svolge un lavoro egregio, non sarà mai come una famiglia. Bene amici, è arrivato il momento dei saluti e di darci appuntamento alla prossima puntata del Bazar di Viviana e di Lennicast.
Ora andiamo avanti con la nostra trasmissione. Ten!
Dice il saggio, mando in onda immantinente
un disco
diveltente.
Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose e poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle meglio del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai, e sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato muore non dà, e sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama il più forte si sa. Prendi una donna, tratta la mare, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo e quando la chiami falla come fosse un favore, fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà, cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà, e allora sì, vedrai che t'amerà, chi è meno amato più amore ti dà, e allora si vedrai che t'amerà, chi meno ama il più forte si sa. Sono d'accordo, parli da uomo ferito, pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito, non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei, lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna è già in cerca di te. L'amore è un uomo, che cos'è? Su questo questo sarai d'accordo con me. Senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è.
Una delle canzoni più amate degli anni Ottanta, per quanto riguarda la musica italiana. Una vera lezione d'amore da parte di un cantautore che, nella sua carriera, ha vissuto più bassi che alti. Vi sto parlando di Teorema, di Marco Ferradini. Una sorta di inno diventato famoso anche per le generazioni successive grazie al film Chiedimi se sono felice, di Aldo, Giovanni e Giacomo, che di fatto l'ha consegnata all'immortalità. Scopriamone insieme il significato più profondo. Il brano, composto da Herbert Pagani, autore del testo, e da Ferradini per quanto riguarda la musica. Teorema è tratta dall'album Schiavo senza catene, un Q-disc datato 1981. Qui apro parentesi. Il Q-Disc era un marchio di proprietà della RCA italiana, con la quale vennero distribuiti mini LP da 30 cm a 33 giri, nella prima metà degli anni Ottanta. La RCA italiana lanciò il Q-Disc nell'ottobre del 1980, per il solo mercato italiano, terminandone la produzione dopo appena 4 anni. Tra le motivazioni dell'innovazione c'era anche il tentativo di superare un periodo di crisi che il mercato discografico stava attraversando in quegli anni. La caratteristica di questo formato era il contenuto, che prevedeva 4 brani, 2 per facciata, per la durata di circa la metà di un album tradizionale. Altra particolarità era il logo Q-Disc, apposto sulle copertine dei vari dischi pubblicati, sia direttamente dalla RCA italiana, sia dalle case discografiche da essa distribuite, come la IT, Numero 1 e la Zerolandia. Durante questo periodo, altre case discografiche italiane, come ad esempio Ricordi, Durium e Ariston, seguirono l'esempio dell'RCA, pubblicando in serie economiche appositi mini LP a 33 giri, contenente 4 o 5 brani. Riguardo il termine Q-Disc, è un'analogia assai diffusa. Stando allo slogan con cui il formato fu lanciato, la lettera Q stava per 4, il numero standard dei brani in esso presenti. 4.500, il prezzo in lire del supporto, e qualità. La durata più breve dell'incisione consentiva infatti una maggiore distanza tra i solchi, con conseguente miglioramento della qualità sonora. Ciò, unito ad un prezzo di copertina dimezzato rispetto al tradizionale LP, rendeva il Q-Disc, nelle intenzioni della casa produttrice, un prodotto commercialmente conveniente per il pubblico, specie quello più giovane, una sorta di via di mezzo tra il singolo a 45 giri e un album vero e proprio, e rispetto a quest'ultimo ovviamente con costi di produzione proporzionalmente ridotti. Chiusa parentesi. Ma torniamo al brano Teorema. Per quanto riguarda il significato di questo brano, non è difficile comprenderlo. Pietra miliare della musica italiana anni Ottanta, si sviluppa attraverso una sorta di dialogo tra due amici che si scambiano opinioni riguardo l'amore. Il primo, deluso e ferito, afferma che la donna deve essere trattata male per essere amati, altrimenti finirà per lasciarti. Non è d'accordo però il secondo amico, forse più appagato per una relazione fortunata. Secondo lui, infatti, non esistono regole in amore. non bisogna pensare a trattare bene o male, ma bisogna semplicemente godersi il momento e sperare che la magia duri il più a lungo possibile. Certo, non è una canzone che vorremmo sentirci dedicare a San Valentino, ma negli anni Ottanta ebbe un boom pazzesco. Eppure, se Teorema fosse scritta oggi, probabilmente non avrebbe lo stesso successo. Non solo, il suo interprete avrebbe qualche rogna. Ne è convinto Marco Ferradini, che compose il brano nell'81, secoli prima del movimento hashtag MeToo. Ad affossarla sarebbe stato proprio il testo, diventato un manifesto verità per molti amanti delusi. Prendi una donna, trattala male, e allora sì, vedrai che ti amerà, come cantava un Ferradini ferito. Per l'artista non era politicamente corretta. Credo che oggi sarebbe pericoloso come brano, probabilmente non lo riscriverei, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera. All'epoca in cui composi ero controcorrente. Se cantavi di sentimenti eri un canzonettaro. Teorema dice una verità che è anche una banalità. Le persone più le tratti bene e più se ne fregano. Non pensavo che avrebbe avuto un tale successo. Furono le femministe a comprenderla per prime, volendo rapporti più forti. Ok l'amore, ma ogni tanto anche la guerra. Oggi, aggiunge, c'è una violenza insensata verso le donne. Penso sia il frutto dell'impotenza dell'uomo di accettare i propri limiti, che sfoga frustrato contro la meravigliosa capacità delle donne di essere mille cose insieme. Gli uomini dovrebbero adorare la loro complessità, invece ne hanno paura e alcuni, i più deboli, le vorrebbero distruggere. Ferradini non la rinnega, anzi, è stata la mia fortuna, dice. È stata spesso strumentalizzata sia dagli uomini che dalle donne. Tutti ricordano il trattala male e il nessuna pietà, ma non si soffermano sul finale che dice di lasciare aperta la porta al cuore e di evitare le strategie. A volte è stata una galera artisticamente parlando, ma mi ha permesso di fare il lavoro che volevo tutta la vita. Care amiche e amici di Lennicast, siamo arrivati in chiusura di questo episodio. Vi ricordo che siamo presenti sulle maggiori piattaforme di streaming e venite a trovarci nella nostra pagina Facebook per poter commentare in libertà ogni episodio, ma soprattutto è un luogo dove potete dialogare con ogni membro del cast. E come sempre, prima di congedarmi, voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico ed immenso, grande abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Lady Black Mesa, that was a joke.
Ragazzi, avevo una call con un cliente dalle 5:30 alle 6. Potete ricominciare da capo? Grazie.